con le istituzioni, perché è giusto essere prudenti, essere intelligenti, essere sapienti, motivo per cui, in accordo con le disposizioni del governo, sono state, come ha spiegato Evelyn, annullate le riunioni infrasettimanali, ma i culti ci saranno. E durante la settimana, anche se non ci vediamo, proprio per stimolare la preghiera, il pastore poi a breve ci farà sapere che iniziative ha per noi, che possiamo portare avanti a casa, insomma. Che altro vi volevo dire? Ragazzi bravi, veramente una lode bellissima. Una lode molto bella, nonostante i disturbi che vi abbiamo dato. Soprattutto in apertura c'era un qualche problema con la diretta Facebook, telefonini che non trasmettevano bene l'immagine. Da casa scusateci anche per il mal di mare che vi abbiamo fatto venire, qualcuno si sarà sentito male, ma insomma alla fine abbiamo risolto. Quindi siamo felici, siamo gioiosi, siamo vivi, siamo del Signore, quindi che cosa c'è di più bello? La Scrittura dice che nulla ci può separare dall'amore di Dio, quindi qualsiasi cosa succederà mai nella nostra vita, noi sappiamo che siamo nelle mani del Signore. E questa è la garanzia per noi più alta e più sicura. Allora, io voglio iniziare stasera con raccontarvi una storiella. Vi va che vi racconto una storiella? Sicuro? Storiella, sì, per le 8 ce la facciamo. Ok. Scherzo, una storiella breve, una storia vera. Tanto quanto è vero che vi sto parlando io adesso in questo momento, è una storia realmente successa, è una storia che risale a qualche anno fa e che non è successa qui in Italia, è una storia successa all'estero. E vi racconto. C'era un uomo ricco, ricco soprattutto perché possedeva grandi possedimenti terrieri, e aveva un terreno bellissimo, il più bello che aveva era un territorio collinare, con delle valli anche irrigato da tanti fiumi, alberi rigogliosi, frutti, colori, fiori, piante uniche nel loro genere. Allora, quest'uomo, essendo un amante della natura, decise di fare una cosa. Questo terreno decise di dedicarlo per costituire una riserva naturale. Questo grande amore che quest'uomo aveva per la natura lo condivideva anche con suo figlio. Il figlio in maniera particolare aveva sviluppato la capacità di empatizzare fortemente con gli animali, cioè riusciva come a leggerli, a capirli, a farsi capire dagli animali. Era in grado di addomesticare qualsiasi tipo d'animale, o almeno era propenso a farlo, poi chiaramente dipendeva da che animale si trovava davanti, se era un animale disposto ad essere domestico o meno. Però, carico di entusiasmo, questo ragazzo, più o meno dell'età di Nicola, forse qualche anno più grande, carico di entusiasmo, questo ragazzo andò in giro per la regione circostante a questa riserva naturale per, in accordo con il padre, raccogliere più animali possibili di diverse razze, taglie, colori, per poterli portare a riparo in questa riserva dove avrebbero potuto vivere comunque tranquilli, sereni, in un ambiente meraviglioso. La sfida grande che questo ragazzo visse è che partì, appunto, come ho detto prima, animato e armato solamente di tanta passione e tanto entusiasmo. Non si portò dietro catene, non si portò dietro collari, non si portò dietro fucili con siringhe soporifere, non si portò camion, tir, mezzi per quindi forzosamente raccogliere gli animali e portarli nella riserva, ma la sfida di questo ragazzo fu che lui decise di provare tutti gli animali che incontrava, di appunto addomesticarli, e avrebbe portato nella riserva solo quegli animali che avrebbero deciso di seguirlo, che l'avrebbero riconosciuto come padrone e avrebbero accettato di fare un viaggio dietro di lui fino ad arrivare a questa riserva naturale splendida. Vi interessa sapere come va a finire la storia? Sì? E io non ve lo dico. Non ora. Ci torneremo. Ve lo dirò alla fine, allora. Leggiamo adesso un verso dalla Bibbia, dal Vangelo di Giovanni, capitolo 4, verso 23. Questo verso dice: ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Voi mi direte che cosa c'entra con la storia di prima questo verso, e ve lo dico subito. La storia di prima vi ho detto essere una storia vera, ed è così. Metaforicamente, quella che vi ho raccontato è la storia di Gesù di Nazaret, vissuto 2000 anni fa, che cominciò a percorrere tutta la Palestina e i territori intorno alla Palestina, incontrando uomini e donne di diverse estrazioni sociali, di diverse culture, di diverse situazioni, con diverse esperienze alle spalle. E quello che fece Gesù è proprio questo che abbiamo sentito nella storia che ho accennato all'inizio, cioè cercare di portare le persone sotto il governo, sotto il regno di Dio. Cercare di guidare le persone verso questa dimensione di pace, di serenità, di vita, che si può vivere quando si entra sotto il governo e sotto il regno di Dio. Questa affermazione Gesù in particolare la fece un giorno incontrando, in una regione chiamata Samaria, una donna. Incontrando questa donna fece questa affermazione potente che divide l'umanità, così forte da dividere l'umanità in due parti. La ripeto questa affermazione di Gesù. Giovanni 4,23, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Andiamo a vedere un po' meglio, andiamo a capire un po' meglio cosa vuol dire quello che Gesù qui ha detto a questa donna. Innanzitutto vorrei che focalizzassimo l'attenzione sulla parola cerca, sul verbo cercare. Per capire meglio il significato di questo verbo, andiamo a leggere un altro paio di versetti dove Gesù descrive proprio l'attitudine del Padre, di Dio Padre, verso di noi. Allora, Matteo 18, versetto 12, leggiamo: che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E poi leggiamo ancora Luca 15, 8. Oppure qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Questo ci insegna cosa significa cercare. Il cuore di Dio sta cercando, così come una persona che ha smarrito una pecora, cerca quella pecora con partecipazione, con apprensione, così come una donna che ha perso qualcosa di valore, ha perso dei soldi in casa, li cerca con ogni cura, così Dio cerca te, cerca me, perché Dio ci guarda con occhi d'amore, con occhi che ci danno valore. Dio ti sta cercando con ogni cura, con ogni attenzione. Però dobbiamo fare attenzione a quello che dice questo testo. Dio è vero che sta cercando qualcuno, ma non sta cercando persone qualsiasi. Dio sta cercando, dice questo verso, sta cercando veri adoratori. Come potremmo descrivere quindi questa espressione, veri adoratori? Dio sta cercando, ci dice Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che Dio sta cercando persone che sono disponibili, potremmo dire così, disponibili a riconoscere in Cristo il proprio padrone. Dio sta cercando, ha mandato Cristo su questa terra, così come abbiamo visto nella storia che all'inizio ho raccontato, Dio sta cercando persone disponibili a fare di Cristo il proprio padrone, persone disponibili ad essere di Cristo. Ma ad esserlo veramente, veri adoratori, significa, questa parola veri significa autentici, significa reali, significa aventi l'evidenza Quindi, cosa ci sta dicendo qui la scrittura? Ci sta dicendo che Dio, che guarda nei cuori, cerca persone che non siano solamente apparenti adoratori, che non siano semplicemente dei fedeli, dei devoti apparenti, superficiali, ma che lo siano veramente, che lo siano autenticamente, che abbiano tutti i segni manifesti di quello che è l'atteggiamento di una persona che realmente ha fatto di Gesù Cristo il proprio padrone, il padrone della propria vita. E vediamo un altro verso che ci spiega ancora meglio quello di cui stiamo parlando. Giovanni 10, verso 27. Questo verso dice così, è ancora Gesù che parla, e dice: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono». Qual è la caratteristica? Se abbiamo per esempio un animale domestico, io c'ho un cagnolino, qual è la caratteristica che rende il cagnolino mio il mio cagnolino? Cos'è che mi fa capire che io sono il padrone di questo cane? Non è tanto educato il mio cane, ci stiamo provando, però non vi posso dire che la caratteristica è perché mi obbedisce. Ci prova ad obbedirmi, a volte ce la fa, a volte non ce la fa, dobbiamo ancora un po' lavorare con lei. È una cagnolina femmina. Però io vi posso assicurare una cosa. Se noi siamo fuori, e anche se lei è senza guinzaglio, lei si distrae, fa i suoi giri, fa le sue cose, annusa, eccetera, eccetera. Ma se io mi allontano troppo e lei non mi vede, basta che sente un fischio, perché lo conosce il fischio mio, o sente la mia voce che la chiamo, e lei corre come una pazza, arriva, non mi perde d'occhio, non riesce a perdermi d'occhio. Dove vado io? Deve venire lei. Anche se non è tanto obbediente, anche se non sempre mi cammina accostata alla gamba. Lei è libera, però io sono il suo padrone. Lei, dove vado io, viene lei. Se io vado via, lei se ne viene via. Se io vado da qualche parte, lei è con me, me la sto portando dietro, lei viene dove vado io. Non mi perde di vista. E questo è quello che ci sta dicendo Gesù in questo verso di Giovanni, Giovanni 10, 27. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. È proprio questo quello che sta dicendo Gesù. Se noi abbiamo fatto veramente di Gesù il nostro padrone, se noi siamo adoratori veri, autentici, dove va Gesù andiamo noi. Forse non siamo perfetti. Forse Gesù ancora deve lavorare, vuole lavorare con noi. Non siamo perfettamente obbedienti, a volte ci allontaniamo un po'. Però se siamo di Gesù, se Gesù è il nostro padrone, se noi siamo adoratori veri di Gesù, e Gesù è la nostra guida, noi conosciamo la sua voce. Impariamo sempre di più ad avere familiarità con la sua voce. Dove va lui, andiamo noi, ci lasciamo guidare da Gesù. La conseguenza di questo, di questo atteggiamento nostro verso Gesù, è la conseguenza anche del desiderio del cuore di Dio. Mi sento a piazza in Vaticano, vi prego. Per la diretta devo sembrare, ok. Vabbè. Fratelli. Dove eravamo? La conseguenza del fatto che Dio ci cerca con ogni cura, con ogni apprensione, con ogni desiderio, la conseguenza della nostra risposta a questo amore e a questa ricerca, quindi la conseguenza della nostra disponibilità, della nostra guidabilità da parte di Gesù Cristo, è questa: che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ciò significa, il prossimo che si alza lo metto a testa in giù. Va tutto bene, non vi muovete più per favore, grazie. Questo significa, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Significa che chi veramente ha fatto di Cristo il suo padrone ha la possibilità di incontrare Dio, di incontrare Dio non in carne ed ossa, perché Cristo in carne ed ossa non è più qui, ma di incontrare lo Spirito di Cristo su un piano che è spirituale, è sovrannaturale, è di fare con lo Spirito di Cristo un incontro autentico, vero, non fasullo, non immaginario, non astratto o nella nostra fantasia, un incontro autentico con Dio, con lo Spirito di Cristo. Per darci un'idea di quello che significa incontrare lo Spirito di Cristo, leggiamo una descrizione che sempre Gesù fa di questo tipo di incontro, di rapporto con il suo Spirito. Giovanni capitolo 3, verso 5. Dice: «Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito, come fa... Così è di chiunque è nato dallo Spirito». Lo rileggo. «Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito». Questo significa che quando tu accetti Cristo come tuo padrone, come Signore della tua vita, è una parola forte, padrone, forse, e forse a qualcuno non piace essere paragonato a un cagnolino, a un animale, ma non è in senso dispregiativo, è semplicemente un esempio per fare capire quella che è la posizione che noi, se veramente siamo di Cristo, abbiamo necessità di maturare nei confronti di Cristo. Tu sei il suo cagnolino. Se lo sei, allora la presenza dello Spirito di Cristo è con te. Tu non la puoi toccare, non la puoi afferrare con le mani, perché non è una presenza fisica. Però così come quando soffia il vento, tu lo senti. È come se lo senti se c'è il vento. Ti fa volare le cose fuori. Noi ci ha fatto volare il vento tempo fa, le piante, i vasi, ci ha fatto cadere dei vasi enormi. E io posso dire che perché non vedevo il vento, solo perché lo sentivo e non lo potevo afferrare con le mani, non c'era nulla, era la mia fantasia quello che sentivo. No, perché ho visto anche il frutto, il risultato di quel vento. Un vento forte può spezzare anche gli alberi e buttarli a terra. Così è di chi ha deciso di fare di Cristo il proprio padrone, è rinato quindi, è stato svuotato, è stato purificato, è stato rinnovato e ha così la possibilità di vivere incontro, di vivere dialogo, di vivere contatto, di vivere intimità con lo Spirito Santo, con lo Spirito di Cristo. Tu non lo afferri, tu non lo puoi stringere, tu non lo puoi vedere con gli occhi, ma lo senti. Lo senti e vedi anche il risultato di quella che è l'opera sua. Così come quando soffia il vento, tu non lo afferri, ma lo senti e vedi anche il risultato di quel soffiare del vento. Io mi sa che sono stato troppo breve stasera, perché siamo quasi alla fine. Un messaggio semplice quello di stasera, ma credo un messaggio forte. Spero che sia arrivato ad ognuno come un messaggio forte, perché l'ora viene, anzi è già venuta, disse Gesù, e ce lo dice ancora questa sera, l'ora è già venuta. E anche per noi oggi l'ora di scegliere da che parte stare, se essere degli adoratori o non esserlo, se essere degli adoratori veri o degli adoratori apparenti. Noi possiamo venire in chiesa, possiamo fare i bravi, possiamo avere delle buone abitudini, non dire le parolacce, eccetera, ma possiamo non essere veri adoratori, perché non ci siamo veramente arresi a Cristo. Cristo non è il nostro padrone, è uno dei padroni, siamo dei randaggi, è il nostro primo padrone, perché è quello da cui andiamo a mangiare più spesso. Però ogni tanto, un giro, per qualche giorno, ce lo facciamo pure con qualche altro padrone. Cioè andiamo in giro, poi ci ricordiamo, abbiamo bisogno, e torniamo dal padrone Gesù che ci dà una scodella di croccantini. L'ora è già venuta, l'ora è già venuta. Da che parte vuoi stare? Abbiamo detto che questa affermazione, se l'abbiamo veramente compresa, divide l'umanità in due, la taglia in due parti. Dove sei? Dentro o fuori? Da che parte sei? Sei un vero adoratore o no? Cristo è veramente il tuo padrone? Ti stai veramente dedicando, facendo attenzione alla voce di Cristo, a imparare a conoscere la voce di Cristo? Il tuo desiderio è veramente quello di seguire Cristo dovunque vada, di dipendere da Cristo? Non c'è altro modo di essere vero adoratore. E non c'è altro modo di ricevere le premure e le cure di Dio. Stiamo dicendo che siamo in un momento delicato. È così. È un momento delicato questo. Ma se tu sei un vero adoratore, se tu sai e senti che la presenza di Dio, che lo Spirito Santo è con te e ogni giorno tu senti l'abbraccio, senti l'incoraggiamento, la voce, l'esortazione dello Spirito Santo dentro di te, tu non hai paura di niente, tu stai ricevendo le cure paterne di Dio, quel Dio che ti cerca con ogni passione, con ogni dedicazione, con ogni apprensione anche, ti troverà se solamente tu sei disposto a seguire la guida di Cristo. C'è un posto che Dio ha preparato per noi. C'è una meravigliosa riserva, un paradiso che ci aspetta, sì, nel futuro, ma che possiamo iniziare a vivere anche adesso, camminando in questo percorso con Cristo. Noi possiamo vivere e sperimentare le cure paterne, l'amore di un Dio che ti sta cercando. Solo sì, un vero adoratore. Sì, un vero adoratore. Desideri che Dio si prenda cura di te? Desideri questo? Desideri sperimentare l'opera dello Spirito Santo così come l'abbiamo descritta, così come l'abbiamo appresa da quello che abbiamo letto stasera, dalle parole stesse di Gesù? Desideri sperimentare l'opera dello Spirito Santo nella tua vita? O ti accontenti in qualche modo di venire in chiesa, di appartenere a un gruppo? Non è questo quello che Dio ha in serbo per noi. Dio vuole farsi conoscere personalmente da ognuno di noi, giorno dopo giorno. Desideri sperimentare l'opera dello Spirito Santo nella tua vita. Desideri sentire questo vento così impetuoso che è in grado di scuoterti profondamente, di sollevarti pure quando sei per terra. Desideri veramente entrare nel regno di Dio. Sei disponibile, avendo le promesse, dice la Scrittura, di questa vita e della vita futura. Il regno di Dio è un regno che si estende nell'eternità, è un regno che comincia oggi per noi, ma è un regno che non avrà mai fine, un regno di pace, di gioia, di vita, di giustizia eterna. Ti ritieni degno e desideroso di partecipare a questa gloria, a questa sorte? O magari l'ostacolo è la razionalità? In alcuni, magari anche che ci stanno seguendo, potrebbe nascere spontaneo il pensiero di dire: queste cose sembrano cose risalenti al Medioevo, parlare di Dio, parlare di Gesù è superstizione, è fantasia, ma non è così. Se solo ci guardiamo dentro, sappiamo di non avere tutte le risposte, né dentro di noi né intorno a noi, sappiamo quante cose abbiamo da imparare e su quante cose non abbiamo delle risposte. E questo ci dovrebbe dire quanto è importante, quanto bisogno avremmo di darci la possibilità di conoscere questo Dio. Vi voglio lasciare con dei consigli concreti, pratici, a tutte quelle persone di noi che vogliono concretamente iniziare o forse migliorare il cammino seguendo Cristo. Abbiamo bisogno di essere disciplinati. Abbiamo bisogno di essere attenti, di essere dedicati a tutto ciò che ci può legare a Cristo. Questa è una nostra responsabilità. Sapete una cosa? Essere adoratori apparenti è un'illusione. E i primi delusi di questa illusione siamo noi. Se io e te non ci dedichiamo a tutto ciò che può legarci a Cristo. Cristo cammina. Cristo è per noi, ma Cristo cammina. Cristo va avanti. Tu devi essere attento a seguire i passi di Cristo. Ah, se cadrai ti solleverà, ti dedicherà il tempo necessario per rimetterti in piedi. Ma è tua responsabilità, è mia responsabilità legarci a Cristo, se veramente di Cristo facciamo il nostro padrone. Allora io ti voglio chiedere quanto e quando nell'arco della tua quotidianità tu ti dedichi ad ascoltare la voce di Cristo. Se sei una pecora di Cristo, l'abbiamo letto, tu conosci la voce del tuo padrone. Non segui un altro, segui lui, perché la sua voce la conosci, così ci dice Gesù in quel testo. Tu la conosci la voce di Gesù, hai dimestichezza con la voce di Gesù. Ti dedichi nella tua quotidianità ad ascoltare la voce di Gesù. Quanta polvere c'è su questo libro a casa tua? Sul mio ce n'era un po', vi dico la verità, perché ultimamente usiamo tutti i telefonini. Per leggere la Bibbia ci sono le app, quindi leggiamo in digitale. Però è molto importante che noi riceviamo le parole di Gesù, che lui ci ha lasciato in tutta la scrittura. Nel Nuovo Testamento e anche nell'Antico, Dio ha parlato, questa è parola di Dio. Quanto spazio, figlio di Dio, dai alla parola di Dio? Quanto spazio dai, figlio di Dio, alla parola del tuo Signore Gesù Cristo? Questo è un tempo importante, è un tempo delicato, stiamo dicendo, io dico che è un tempo importante. È un tempo di scelte importanti, è un tempo in cui tu ti puoi sollevare in piedi e puoi cominciare a vivere. Tu ed io possiamo cominciare a vivere da veri adoratori. Abbiamo bisogno di dedicarci alla meditazione della parola, alla lettura, a dimorare in questo che è parola di Dio. E abbiamo bisogno anche di imparare a dialogare nella preghiera con Dio. Imparare a cementare quello che apprendiamo dalla parola di Dio e a ringraziare Dio, per esempio, per quello che ci ha dato. Abbiamo bisogno di ricevere dalla parola di Dio e di fare diventare nostro quello che riceviamo, sapendo come muoverci, sapendo cosa chiedere, sapendo cosa il cuore del Padre vuole per noi. Allora ci sarà anche esaudimento nella preghiera. Abbiamo bisogno anche di questo, di legarci a Dio nella meditazione, di legarci a Dio nella preghiera, di legarci a Cristo. Anche nella comunione fraterna. Io sento tante persone, purtroppo, che dicono: io ho un rapporto personale con Dio, io credo in Dio, io conosco la Bibbia, io prego, però la Chiesa non fa per me. Allora, è come se tu stessi dicendo, se dici una cosa del genere, io ho una ragazza, andiamo d'accordo, benissimo, ci troviamo bene, però non riesco a baciarla perché non mi piace tanto. Cioè, mi ci trovo bene, ma fisicamente io il contatto con lei non riesco proprio ad averlo. Allora se tu hai comunione con la Chiesa, con il corpo di Cristo, tu in qualche modo ti stai legando, stai completando questo amore per Cristo. Un conto è il rapporto personale nella meditazione, nella preghiera. Un conto è anche la vita di comunità, dove tu dimostri amore concreto al corpo di Cristo, dove tu ricevi avendo comunione con la Chiesa. Certo, ricevi, ma sei anche disponibile a dare. E come altro possiamo legarci anche a Cristo? Vivendo insieme con Lui nella missione che Cristo ha iniziato e ha affidato a ciascuno di noi. La testimonianza del Vangelo, la testimonianza della salvezza, la testimonianza del regno di Dio, la disponibilità, il coraggio ad esporci e a dire che Gesù Cristo è la salvezza e la speranza di questo mondo, di ogni malato, di ogni disperato, che Cristo è la vita che vince sulla morte. Questa disponibilità ti lega a Cristo, ti lega a un treno in corsa, che è Cristo nella sua missione di salvezza per il mondo. Tu vuoi essere legato a Cristo? Vai via da qui, scordati questo messaggio, da domani continua a fare quello che ti pare. Poi vieni in chiesa, ti mettiamo la presenza e sei a posto. Giusto? Giusto. Chi l'ha detto?
Presente.
Bravo, presente. Io credo che la cosa giusta da fare sarebbe tornare a casa, meditare, anzi per chi è a casa lo puoi fare subito, senza tornare a casa. Ti va a fare una passeggiata. Riflettere e pensare, io sono un vero adoratore. Ho questa necessità di seguire Cristo dovunque vada, o sono un cane sciolto. Nominalmente appartengo a Cristo, perché c'ho lì la cuccia, ogni tanto che voglio vado a riposare là. Però, intanto mi faccio i miei giri e le mie cose. Sono un vero adoratore, o no? Lo voglio essere, o no? Se lo vuoi essere, sappi che le porte del regno di Dio sono aperte, le braccia di Cristo sono aperte, ma tu hai bisogno di legarti a Cristo, hai bisogno di decidere in maniera concreta e di investire in tutto ciò che ti può legare a Cristo. Se tu non hai un dimorare, come dice la parola nelle scritture, se tu non hai familiarità con la parola di Dio, se tu non hai familiarità con la preghiera, se tu non hai comunione con il corpo di Cristo, se tu non hai scelto di essere coraggioso ed essere un testimone di Cristo, cosa dovrebbe legarti a Cristo? Un'etichetta? È come volere vestire un capo, ditemi un capo buono.
Armani.
Volere vestire un Armani, io prendo un maglione vecchio di quelli che mia moglie poi taglia magari le maniche, ci spolvera, no? Ci pulisce il cane, e ci metto una bella etichetta. Armani. Tu te lo metteresti quello?
Una meraviglia.
E allora perché il Signore si dovrebbe accontentare di adoratori a buon mercato? Io spero che andiamo via di qua senza l'illusione di poter essere degli adoratori a buon mercato. Perché Dio sta cercando, e l'ora è venuta, sta cercando veri adoratori. E i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Tu farai la differenza, perché il Signore farà la differenza nella tua vita. Io te lo posso garantire, io non sono arrivato, però so dove ero e so dove sono. Io posso testimoniare, posso dire a tutti voi che ascoltate da casa e a voi che siete qua stasera, che il Signore fa la differenza. I momenti più belli della mia vita io li ho passati alla presenza di Dio. Sono stati quei momenti quando ho avuto grazia di sentire la voce di Dio nel mio cuore. Sono stati quelli i momenti più preziosi e momenti che hanno cambiato la mia vita. I momenti che hanno guarito il mio cuore sono quelli, e quelli dobbiamo cercare con ogni impegno e con ogni dedicazione. Allora, fratelli, sorelle, mi hai cacciato l'eco, peccato. Alziamoci in piedi, chiudiamo gli occhi, mettiamoci su una gamba. Siamo svegli, sì? Io ho cercato di essere più lungo possibile, ma non sono riuscito. Stasera abbiamo finito prestissimo. Vogliamo pregare. Chiudiamo gli occhi e preghiamo. Signore Gesù Cristo, abbiamo ricevuto la tua parola, Signore, e ne vogliamo fare tesoro. Per quante persone hanno ascoltato, Signore Gesù Cristo, io ti prego